Ok, iniziamo. Benvenuti a tutti. Il nostro speech si chiama Software Libero per una scuola libera. Vi presento i membri del LUG che hanno partecipato a questo progetto. Kaisix Paolo, che ha sviluppato la parte del progetto riguardante Python. Blended, che hanno collaborato insieme. In realtà il progetto è iniziato prima da Blended e poi si è allacciato Kaisix. Io, che curo la parte di Delphi, e poi c'è Annie Canna, che in realtà ha curato l'aspetto didattico e amministrativo. Passo la parola ad Annie, che illustrerà in modo dettagliato il progetto.
Mi sentite? Buonasera a tutti. Cominciamo da un argomento che forse non è prettamente tecnico, però è di grande attualità. Di solito il settore educativo è quello da cui bisognerebbe cominciare per qualsiasi attività, soprattutto attività che hanno un certo valore morale ed etico, anche politico. Perché abbiamo intitolato il nostro progetto Software Libero per una scuola libera? Per il semplice motivo che soltanto parafrasando, citando una famosa affermazione di Stallman apparsa in un articolo, insegnare agli studenti l'uso del free software e a partecipare alla comunità del free software è un'ottima lezione di educazione civica. Inoltre insegna anche agli studenti il ruolo del servizio pubblico piuttosto che quello dei magnati, e le scuole di ogni ordine e grado dovrebbero usare solo e esclusivamente software libero. Questa affermazione è verissima, è decisamente giusta e oltretutto è stata pronunciata in un contesto sociale e politico molto particolare. Facciamo un breve escurso sulla situazione scolastica italiana, perché forse molti di voi non sanno, ma esiste comunque una normativa che va a favore della libertà, della valorizzazione della persona, del libero arbitrio e della scelta, che però purtroppo non viene rispettata a causa di un monopolio che comunque impera da diversi anni. Allora, intanto la situazione normativa è questa, che l'articolo 33 della Costituzione italiana sostiene che libera l'arte e la scienza, se sono libere, e libero è l'insegnamento. Però a tutt'oggi questo articolo, che è fondamentale, non è rispettato. Inoltre la recente legge di riforma scolastica, la legge 53 dell'anno scorso, sostiene che l'educazione, l'istruzione, la scuola deve valorizzare la persona umana, cioè va garantita la valorizzazione. Però di fatto c'è un monopolio imperante che comunque non rispetta questi fondamentali principi. Per cui c'è effettivamente di quella conseguenza è che sia l'insegnante che lo studente vengono sin dall'inizio, ormai da anni, c'è un impedimento a una scelta libera e consapevole dello strumento tecnologico. Adesso magari qualcuno potrebbe anche obiettare, vabbè, ma in fin dei conti che importanza ha, si tratta del computer? No, perché l'informatica è una disciplina e come tale ha una sua epistemologia, e l'epistemologia della disciplina va rispettata, per cui deve essere libera anche la disciplina informatica come appunto disciplina oggetto di insegnamento. Decisamente nella nostra pubblica istruzione c'è una consuetudine che qualcuno ha chiamato soggezione alla Microsoft, che comunque perdura da diversi anni. Non è consuetudine, purtroppo è veramente una specie di asservimento, e questo asservimento pesa sul bilancio scolastico, perché lo Stato, comunque il MIUR, il Ministero della Pubblica Istruzione, Università della Ricerca, negli ultimi anni ha finanziato, ha dato dei fondi alle scuole, ha dato parecchi soldi, e questi soldi non sono stati assolutamente utilizzati liberamente e nella scelta del software libero. Abbiamo involontariamente praticamente finanziato la Microsoft o quantomeno prodotti proprietari. Andiamo avanti. La situazione è questa. Negli ultimi anni il MIUR, quindi il Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, ha stanzi euro per potenziare i laboratori scolastici, tutte le scuole di ogni ordine e grado, e per formare il personale educativo, cioè gli insegnanti. Questi fondi che fine hanno fatto? Semplice, sono andati alla Microsoft. Lo sapevate? E poi, oltretutto, non ha mai investito sulla formazione degli insegnanti per diciamo un settore diversificato, diverso dal software proprietario. Anche la formazione, con una recente circolare, la circolare 55 del 2002, tutti gli insegnanti sono stati, 160.000 insegnanti in tutta Italia di vari ordini scuole e grado sono stati formati su prodotti, su piattaforma proprietaria, sempre la solita. Per cui si parla di soggezione informatica dello Stato italiano alla Microsoft. E se andate a guardare sul sito Interlex, c'è una lettera aperta che è stata poi sottoscritta da tantissime persone, e sono comunque persone che appartengono al mondo della cultura, alla cerchia intellettuale italiana, che hanno protestato. Poi, cosa è successo l'anno scorso? Con questa legge di riforma, numero 53 del marzo del 2003, praticamente l'insegnamento dell'informatica, almeno di un'alfabetizzazione di base, è stato introdotto nella scuola primaria. Quindi a partire dalla classe prima e dalla classe seconda bisogna insegnare a alfabetizzare i bambini. E allora si è subito allargato, si è creato il fenomeno, che comunque già esisteva, ma adesso è diventato ancora più altisonante, del mercato dei libri di testo. Allora, tutti i libri di testo che sono praticamente attualmente adottati nelle varie scuole italiane non sembrano dei libri di testo, dei sussidi didattici, ma sembrano dei veri e propri corsi su Word, Excel, Windows 98, Windows XP. Attenzione però, perché questo fenomeno, che comunque anche a causa di una certa complicità passiva, accettazione passiva da parte del corpo insegnante, questo fenomeno non rispetta alcune normative, tra le quali il codice di autoregolamentazione delle case editrici, il decreto legislativo del 25 gennaio del 92, che assolutamente proibisce la pubblicità ingannevole, e comunque stabilisce che anche la pubblicità comparativa debba seguire alcuni criteri. Io ho guardato, ma non soltanto io, alcune nell'ambito della didattica, del Linux Didattica Org, abbiamo controllato queste normative, effettivamente il rispetto non c'è. E poi c'è un'importante circolare, che è ancora valida, una circolare ministeriale, che assolutamente vieta la pubblicità nei libri di testo. Ora, se voi prendete un libro di testo della classe prima, della scuola primaria, delle superiori, voi vedete che si insegna ai bambini come usare Word, come usare Paint, sempre di Windows, e che l'unico sistema operativo che viene messo in mostra è Windows 98. Questo atteggiamento, oltre a essere, ripeto, effettivamente contrario alla normativa, comunque non permette la libertà di scelta allo studente, non solo, automaticamente istiga all'illegalità, perché poi lo studente non può tornare a casa e acquistare il pacchetto Office, oppure Windows XP o Windows 98. Per cui c'è ancora il fenomeno dilagante della pirateria informatica. E finora nessuno ha preso iniziative. Sono state fatte molte proteste da parte dell'ambiente del software libero, però al Ministero nessuno si è mosso. La situazione comunque continua a dilagare. Poi, ultimo evento particolare che effettivamente mostra quanto il nostro Stato sia assoggettato alla casa Microsoft, è stata la convenzione che il MIUR ha fatto con la SAN. L'anno scorso questa convenzione permetteva di avere gratuitamente il pacchetto SAN, la suite per l'ufficio, Star Office 7, in tutte le scuole. Benissimo, molte scuole hanno aderito, noi pure abbiamo avuto questo pacchetto, abbiamo fatto la richiesta, abbiamo risparmiato 4.500 euro, che abbiamo poi reinvestito in hardware per potenziare il laboratorio. Ma la cosa più assurda è che questa iniziativa è stata presa dopo che 160.000 insegnanti italiani sono stati formati su piattaforma, su prodotti Microsoft. Cioè, a quel punto, giustamente, alcune colleghe mie a scuola mi hanno detto: ma no, ma io so usare Word, perché devo usare Star Office? Ma perché non avete preso Word? Beh, cara mia, Word costava una barca di soldi, Star Office è gratis. Ah, ma a me non mi piace. Questa è la situazione. La colpa non è degli insegnanti tutor che hanno formato, perché per esempio tutti i corsi ministeriali che sono stati indetti a partire dal 2002, livello A, livello C1, C2, sono stati organizzati in tutta Italia. Nel mio caso io ho partecipato al livello più alto, al C2, noi abbiamo avuto un tutor che invece è stato talmente disponibile, talmente aperto, il professor Maurizio Orlando, che non so se ci sta, ma comunque lo nomino lo stesso, che abbiamo lavorato su diverse piattaforme e anche su software libero. Invece purtroppo in molte scuole i tutor hanno stabilito che si faceva Word, si faceva Word, basta, Excel, punto. Perché? Perché non erano stati formati. Perché? Perché il Ministero non ha cacciato un euro per formare i formatori su altre piattaforme. Allora, a questo punto, chiaramente una politica del genere danneggia i diritti dell'insegnante, la possibilità di scegliere liberamente, perché io voglio scegliere, non voglio fare pubblicità alla Microsoft, perché la Microsoft non mi paga. Se devo formare un alunno, io lo formo sul sistema che più ritengo opportuno. Articolo 33 della Costituzione italiana. E io, insegnante, ho il dovere comunque di far sapere, di educare alla legalità e anche di far sapere al mio alunno che non esiste una strada sola, uno strumento solo, ma ne esistono molteplici e che può scegliere nella più assoluta libertà. Chiaramente l'uso continuo di questa situazione, con le costose licenze, educano all'illegalità. Siamo sempre lì, se non si spezza questa catena continueremo ancora a produrre, a educare all'illegalità. Chiaramente i risultati di una stabilizzazione di base a partire dai 6 anni sono stati eccezionali. Linux è adatto sin dalla prima elementare e infatti nel terzo circolo di Pescara, là dove io insegno, in una classe prima, i bambini sono stati avviati a una prima stabilizzazione di base utilizzando Linux con software didattico. Da questo è nata l'esigenza poi di sviluppare altro software didattico e ludico che andasse a potenziare diverse abilità, la lettura, la scrittura, l'orientamento nello spazio e nel tempo, l'ortografia, il disegno, la logica, anche semplici calcoli matematici. Io penso, ma non soltanto io, noi tutti pensiamo che questi bambini da grandi, per ora ne sono 24, ma perché, diciamo, la cosa, io sono forse ancora unica nella mia scuola. Da grandi difficilmente dimenticheranno quel buffo pinguino che li faceva tanto divertire. E oltretutto difficilmente dimenticheranno che esistono alternative a chi vuole a tutti i costi imporci i suoi prodotti dall'alto. E così una sera ci siamo riuniti e abbiamo deciso cosa facciamo, cosa ci serve, cosa possiamo fare, con quali strumenti, e sono nati i nostri progetti, al quale abbiamo partecipato tutti, ognuno di noi metteva a disposizione le proprie competenze, chi conosceva Python ha messo a disposizione del progetto le proprie competenze tecniche, chi Delphi, chi invece comunque sapeva pasticciare in ambito didattico per la costruzione degli esercizi, per la veste grafica, per l'aspetto, diciamo, proprio per l'approccio didattico, ha messo a disposizione le proprie competenze. Io, poi un carissimo collega, il professor Giuseppe Manuppella, che è qui presente, e sono nati OrtoTux, AnaTux, ItaTux e TimeTux. Penso che i nomi siano abbastanza intuitivi e la cosa che ci ha fatto divertire di più è stato che abbiamo utilizzato i disegni dei bambini. I bambini stessi hanno prodotto 250 disegni su termini linguistici, sillabe, parole varie, e poi questi disegni sono stati trasportati su software. Poi dopo Pierpaolo, Matteo e Paolo vi spiegheranno alcuni dettagli tecnici. E così, ecco qui alcune schermate del nostro software. Come potete vedere, l'interfaccia grafica è accattivante, è estremamente ludica e i contenuti, sono contenuti linguistici. Questo è un software che può essere utilizzato anche per il recupero nelle scuole medie. Quindi abbiamo cercato di affrontare, diciamo, di soddisfare una vasta utenza. Oltretutto, essendo sviluppato in Delphi e Python, potrebbe, con il contributo, speriamo, di numerosi volontari, potrebbe anche diventare multipiattaforma. Questo è sempre OrtoTux, ortografia, potenziamento dell'ortografia, i disegni sono stati fatti dai bambini. Queste sono le sillabe, AnaTux. Potenzia la lettura, potenzia la discriminazione sillabica. E poi abbiamo il software di geografia, perché effettivamente in ambiente Linux mancano quasi del tutto software che potenzino le conoscenze storiche e geografiche. E questo invece riguarda la storia, o meglio, diciamo, l'antropologia. Il bambino, prima di affrontare comunque la storia cronologica vera e propria, deve sapersi orientare nel tempo, il giorno, la settimana, i mesi, gli anni, le stagioni. Questi sono i nostri, diciamo, punti di riferimento su internet, se volete venirci a trovare, se volete contattarci, se volete partecipare. Noi vi attendiamo numerosi. Vi ringrazio e passo la parola agli amici.
Ok, io a mia volta passo la parola agli sviluppatori del software in Python. Una domanda? Sì. E
scusa, già che l'abbiamo, facciamo sentire a tutti.
A proposito di formati aperti nell'ambito scolastico, io penso, lei è una docente, conosce la dottoressa Mariolina Moioli, è comunque una delle big del MIUR, praticamente dicono che sia lei effettivamente il ministro. Io ero presidente di consulta degli studenti a Teramo e la dottoressa Moioli, nonostante numerose proteste, si ostinava a mandarmi gli allegati in punto doc. Allora, al che a Fiuggi, in una riunione dei presidenti nazionale, feci presente all'addetto che era l'addetto che ha sviluppato il sito web per il MIUR di fare più attenzione nell'utilizzare standard aperti, permettendo anche a me, utente New Linux, di leggere le loro cose. Mi è stato risposto: con OpenOffice il punto doc lo apri e sono affari tuoi, mentre io sarei liberissimo di non voler utilizzare uno standard non aperto. Seconda cosa, la Moioli si ostina ancora ad ottobre a mandare allegati in punto doc, ad agosto a mandare allegati in punto doc. Io magari come singolo studente, anche noi tutti presenti in consulta, vi ho fatto un esposto, possiamo farci sentire poco. Voi che siete un lupo importante, avete una cosa del genere, magari farsi sentire anche al Ministero affinché intraprendano delle scelte più oculate.
In realtà rispondo subito, sono perfettamente d'accordo, ma voglio precisare che nel sito, diciamo, responsabile del sito linuxdidattica.org ha intrapreso tantissime iniziative, cioè c'è gente che veramente lotta, lettere aperte, proteste, anche offerte alternative, cioè noi abbiamo su linuxdidattica.org offerto dei libri di testo alternativi, proprio per protestare. Le proteste arrivano da tutte le parti, però in realtà abbiamo comunque, io adesso non voglio fare nomi, non voglio entrare in politica perché non è questa la sede, però notiamo dei comportamenti ambivalenti, ambigui, cioè da una parte si strizza l'occhio all'open source, al software libero, dall'altra al proprietario. Purtroppo la situazione italiana è questa, cioè finché abbiamo certe persone che governano, e qui mi fermo.
Rispondendomi, io uso software open source su 3 client, abbiamo Star Office, e direi che questo un ministro dell'innovazione tecnologica e informatica dice tutto.
Allora, adesso qui lo devo dire, in realtà questo ministro ha raccomandato tantissime scuole con una lettera circolare di usare una piattaforma e-learning proprietaria. Una circolare riservata, mi dispiace doverlo dire perché non sono cose da dire, per questo ribadisco che secondo me, la mia opinione, abbiamo una situazione di ambivalenza e di ambiguità, ma io penso, credo, che la strada si stia spianando. Bisogna cominciare a diffondere, perché se al ragazzo non gli si prospetta un'alternativa, giustamente lui cresce su una strada sola. Tutto qui, anche in piccolo, però io ho cominciato per esempio con una classe prima, intanto io ho cominciato, vediamo chi mi segue.
Una piccola raccomandazione, purtroppo il tempo a nostra disposizione è poco e ci sono tantissimi workshop che devono continuare e siamo già in ritardo. Subito dopo il nostro workshop saremo nel nostro spazio qui al campo, vicino all'area 20, e lì potremmo fare il question time, potremmo parlare fino a notte fonda, staremo qui tutta la notte, quindi in realtà avremo tempo. Grazie.
Allora, scusate l'attimo di pausa, io sono K6, che è i Studi Internazionali, e sulla scia del lavoro iniziato da Blended, che aveva già approcciato il Python per altri motivi, mi sono affiancato a lui con la scusa, sto imparando adesso questo linguaggio per me nuovo, con tutto che io per professione sviluppo software, ma purtroppo anch'io per Windows. Finalmente sto cominciando ad affrancarmi personalmente sviluppando software libero, dopo che sono tantissimi anni ormai che uso Linux a casa e ho solo quello. Passiamo adesso, facciamo una rapida carrellata per vedere così come sono fatti i nostri software. Allora, Questo, ad esempio, è il primo che abbiamo realizzato, OrtoTux, ed è fatto con semplici esercizi. La cosa buona che ci ha permesso di sviluppare in poco tempo questi programmi è che Python è un linguaggio che permette davvero la ereditarietà e quindi il poter riutilizzare quanto già fatto strutturato come classe per poter fare qualcosa di simile scrivendo solo le differenze. Questo ci ha permesso davvero di risparmiare molto tempo. Inizialmente, come prima bozza, giusto per far vedere a chi ci aveva proposto il progetto, cioè Anna, se la cosa potesse andar bene, il progetto funzionava con dei normali tasti come quelli che abbiamo premuto nell'interfaccia principale, ovvero la scelta andava semplicemente cliccata. In un secondo tempo, visto che la cosa comunque funzionava, abbiamo cercato di migliorare dal punto di vista didattico questo. E quindi qui sono intervenuti di nuovo Anna e Giuseppe, che si sono resi conto che una maggiore valenza didattica poteva venire dall'implementare un trascinamento di questo tipo. Non è più un tasto da premere, ma bisogna proprio trascinarlo sulla destinazione. Questa cosa, io, quando me l'avevano chiesta, ho detto sicuramente è possibile farlo, non ho idea di come perché ho appena iniziato a imparare Python. Però, sfruttando un programma demo liberamente disponibile sulle funzioni grafiche che ho usato nel programma, guarda caso c'era un programma di esempio che faceva queste cose qui. Quindi ho attinto a piene mani, e qui si vede la valenza del software open riutilizzabile, per imparare e realizzare. In più, come vi dicevo, siccome questi esercizi sono molti a scelta multipla e con trascinamento, sono molto simili l'uno all'altro e una volta realizzato un esercizio base, tutti gli altri sono stati derivati da questo aggiungendo delle differenze, anche quelli del programma di geografia dove le forme che si trascinano a volte sono regioni, ma stiamo comunque parlando di un drag and drop su bersagli giusti o sbagliati con eventualmente ritorno a posto del pezzo, e adesso lo vedremo. Questi sono tutti a scelta multipla, ce ne sono da 2, da 3, da 4 e anche da 5. Per quanto riguarda Anatux, l'abbiamo visto brevemente nelle slide, si tratta invece di riordinare le sillabe, e qui per la prima volta abbiamo introdotto il discorso di un droppaggio anche in un posto sbagliato, perché quelli a scelta multipla hanno una scelta, si torna subito a posto. Qui chiaramente la risposta non è finita finché non abbiamo messo tutto a posto. Quindi io adesso potrei sbagliare volontariamente e la sillaba resterà lì. A questo punto non posso più tornare indietro, devo completare e il programma mi dirà che ha sbagliato. Ah sì, questa è una cosa che devo sistemare. Non si vede bene in tempo il messaggio dell'errore, con tutto che il codice è lo stesso di quando si indovina. Spero di trovare assistenza in questo. Ecco qui, risposta esatta. Come vedete ci sono i contatori delle risposte giuste e sbagliate, i gradevoli disegni realizzati dalla classe della professoressa Anna Franca Leopardi. E qui abbiamo 4 livelli, 2, 3, 4 e 5 sillabe. Per quanto riguarda i Tatux c'è un po' più di varietà, ma siamo allo stesso livello. Comunque abbiamo trascinamenti, drag and drop, niente di più semplice. Il tutto è basato su file di testo, ad esempio con le parole divise in sillabe o le parole da riordinare, oppure, come nel caso di Itatux, file di testo con i nomi delle regioni. Qui abbiamo già realizzato 3 livelli. Questo è un puzzle di tipo classico, cioè abbiamo dei rettangoli da riordinare e qui, se si droppa nel posto sbagliato il pezzo torna a posto, se si droppa nel posto giusto ci resta, i contatori si aggiornano di conseguenza. Non lo completo, sapete come va a finire. Questo qui cronologicamente era venuto per primo, il primo che abbiamo fatto. 10 regioni sono a posto, 10 casualmente sono da mettere a posto. Anche qui è implementato il drop nel posto sbagliato, ma il pezzo torna subito a posto in modo da poterlo poi piazzare nel posto giusto. Il terzo livello è di nuovo una scelta multipla con i nomi delle regioni. C'è il nome giusto e altri 3 sbagliati in posizione casuale, si può sbagliare. e il sistema ce lo segnala, anche qui con i contatori. E ripeto, il bello di questo è che io sono riuscito, derivando sempre da quanto ho già fatto prima, riciclando e riscrivendo poco codice, a ottenere il risultato che volevo, tenendo conto che questa cosa è portabile anche su Windows, anche se dobbiamo ancora testarla a fondo. Direi che con poco sforzo, con un linguaggio che non conoscevo, stiamo già ottenendo qualcosa di buono. Passo la parola al mio compagno di lavoro, Pierpaolo Marinucci, TrueLove.
E un attimo di preparazione, dovrei switchare i monitor.
Scusate il piccolo inconveniente, il proiettore non ci permette uno switch a caldo del portatile, quindi adesso siamo costretti a riavviare il portatile, e infatti il portatile di TrueLove, prima di poter visualizzare TimeTux, che è il progetto a cui sta lavorando lui.
Mi ricordo una strana lezione.
Quale?
Quella su Mandrake.
Considerato quello che è successo all'anno poco fa con Mandrake, si direbbe che i casi continuano. Sì, si ricorda. Ecco, qui un punto a favore è che per fortuna questo portatile booterà rapidamente perché utilizza una distribuzione magra, cioè lo Slackware. Non perderemo molto tempo. Forse. Ah, quello che posso dirvi nel frattempo, come vi dicevo, anche se non li abbiamo visualizzati o aperti con un editor, una volta che si era deciso su quali termini lessicali lavorare, io ho optato per un file di testo normalissimo, eventualmente dotato di altre caratteristiche. Per esempio, nel caso delle regioni, spesso ci sono le coordinate video alle quali va droppato il pezzo, ma per quanto riguarda quelli di parole è facilissimo aggiungere nuove parole. Il programma funziona anche se il disegno non c'è, è chiaro che è più bello se il disegno c'è, però stabilita la convenzione che il disegno deve essere omonimo della parola, è sufficiente accodare al file di testo corrispondente dell'esercizio le nuove parole che si vogliono inserire, per cui un qualunque insegnante ha la possibilità di espandere, di modificare, di personalizzarsi gli esercizi senza grosso sforzo. Anche questo è un vantaggio, basta un qualunque editor di testo, anche il blocco note di Windows, non costringiamo ad usare nessun particolare prodotto per poter fruire al meglio del nostro software. Anche in queste piccole cose abbiamo cercato di starci attenti, insomma. Ok.
Per una volta il mio portatile mi ha assistito. Allora, dovrò stare in piedi perché devo guardare dietro in quanto non riesco a vedere anche sul mio monitor. Allora, piccola presentazione. Il mio programma si chiama TimeTux, come potrete capire dal nome, sviluppo... sviluppo la parte storica riguardanti le prime classi elementari, quindi in realtà le parti del giorno, della settimana, del mese e delle stagioni. Mesi e stagioni mancano perché siamo ancora in sviluppo. Infatti, dall'about... Ok, nell'about si può vedere che la versione è ancora molto, ma molto in fase di testing, di beta, la 0.1.5. Rinnovo l'invito a chiunque voglia partecipare, che sa programmare in Delphi o che voglia dare una mano con le traduzioni in altre lingue, a partecipare, sia per quello che riguarda il Delphi, sia per i programmi in Python. Come si può leggere dall'about? Questo gioco ha lo scopo appunto di aiutare i bambini che frequentano i primi anni di scuola elementare a comprendere meglio le parti della giornata, il tutto giocando e divertendosi. Allora, per quello passo un po' alla parte diciamo tecnica. Quelli che vedete qui non sono altro che dei semplici T-button, dei semplici pulsanti con una bitmap sotto. Questa grafica è stata realizzata da Anna e poi da me accorpata. Anche per quello che riguarda il mio programma, l'esigenza era quello di creare esercizi che permettessero agli utenti di migliorare le capacità, per esempio, di drag and dropping, cioè di muovere il mouse avendo premuto un tasto. Ed è quello che cerca comunque di allenare questo esercizio. Questo esercizio in realtà è semplicissimo, non bisogna fare altro che trasportare il nome su un numero, comunque su uno spazio libero, che corrisponde naturalmente alle parti della giornata. Ok, fa niente. Ha sempre funzionato, giuro. Bene, proverò a completare l'esercizio rapidamente, sempre che ci riesca, per farvi sentire quello che accade ad ogni fine esercizio, comunque a ogni fine livello. Ok, la cosa è voluta perché premendo sul tasto conferma volevo farvi sentire questo.
Oh no!
Quindi.
Oh no!
Ve lo faccio risentire.
Oh no!
Ok. In realtà, azzeccando l'esercizio, si sia sentito. Ok, poi in realtà questo è il suo esercizio.
Anche noi non siamo stati da meno, eh?
Adesso indovino. Beh, sul chiché penso di essere abbastanza il fico e i fichi. L'orca, le orchi. Le oti, sbaglio di nuovo.
Au!
Ci sono diversi suoni, ne viene pescato uno casuale, sbaglio di nuovo. Anche qui, anche per quanto riguarda i suoni, io ho predisposto delle cartelle, basta mettere dei wave qualunque, lo so, mi dispiace, ho usato il wave, nelle rispettive cartelle e nominarli opportunamente secondo le convenzioni, e si possono anche cambiare completamente i suoni, aggiungerne così. Per esempio io la risata ce l'ho messa per scherzo, forse non è bello prendere in giro i bambini con una risata, magari lo togliamo. Però ci ho messo un errore che è un no fortissimo preso da un esercizio che pensavo questo li spaventa, Anna mi ha detto va benissimo perché rimarca l'errore.
Il mio audio è molto più semplice, ne ha due. Allora, dicevo, l'esercizio il quadro sulla settimana continua. In questo caso non si è stato tanto a guardare al drag and drop, bensì al push. Quindi, per esempio, in questo caso si deve completare la frase mettendo i giusti giorni della settimana. Quindi oggi è lunedì, ieri era domenica. Ho un po' di jet lag. Domani sarà lunedì.
Oh no!
Quello che si vede diverso dal mio è che nella message, cioè in quella finestra che compare, è diversa ad ogni esercizio, sia che l'esercizio si azzecchi, sia che l'esercizio si sbagli. Brevemente vi spiego come funziona qui. In questo caso sono due frame i giorni a settimana sono due frame separati con delle label che in realtà poi hanno il funzionamento di click sopra, quindi al click compare la frase. Per tutte le domande tecniche, le spiegazioni più tecniche vi riporto comunque al nostro stand qui sul campo, perché per problemi di tempo non possiamo continuare. Brevemente vi faccio vedere il livello sul giorno. Ok, anche qui si è puntato sul push del bottone. Questi disegni sono quelli che diceva prima Anna, cioè sono disegni realizzati dai bambini della sua classe che ci hanno gentilmente sopportato facendo fiumi e fiumi di immagini, e c'è stato un periodo dove sulla mailing list giravano solo immagini, c'erano email da 400k da scaricare, era diventato un delirio quella mailing list. E qui, ecco, qui succedono le stesse cose che succedono agli altri livelli, quindi si va sul bottone, c'è il flip della bitmap, si clicca, se si sbaglia compare il messaggio, si indovina. Ok, la mia presentazione è finita, non posso far altro che rinnovare l'invito a chiunque voglia a partecipare. Ci sono ancora molte cose da aggiustare. Una tra tutte ve la faccio vedere, non mi vergogno. Ecco, una su tutte è questa. Cioè non c'è il bitmap sotto, non si ridimensiona a seconda della finestra. Sono ancora piccole cose da aggiustare e da portare avanti. Purtroppo si lavora, si studia e si fanno i corsi durante l'inverno di alfabetizzazione a Linux. Si deve nel frattempo dormire e mangiare e studiare, quindi il tempo è sempre meno, e masterizzare. Quindi niente, per qualunque domanda vi rimando su allo stand. Grazie, alla prossima.